Diamo il nostro più caloroso bentornato al professor Enrico Castellacci. Buonasera, professore.
A voi, buonasera, un piacere essere con voi stasera.
Professore, allora, il tema che tratteremo è di quelli delicati, perché andiamo in Catalogna, Barcellona, c'è il dramma Aguero, perché potrebbe essere costretto al ritiro. Lui smentisce e resta positivo con il suo stato d'animo, anche rasserenando sui social le persone. Fondamentalmente si è sentito male durante una partita, Sergio Aguero è stato trasportato in ospedale, sono stato sottoposto a dei test e dopo gli ultimi test gli è stata riscontrata un'aritmia cardiaca di natura maligna, considerata grave. Professore, un giocatore che sarà costretto a ritiro?
Ma tutto ruota sul concetto di aritmia, perché come ben sapete le aritmie possono essere di tantissimi tipi, cioè in condizioni fisiologiche noi sappiamo che esiste una contrazione degli atri e dei ventricoli che dà un ritmo regolare, no? Ritmico. Quando la frequenza cardiaca si altera e i ritmi diventano anomali, chiaramente si parla di aritmia. Ma queste aritmie possono essere di vario tipo, possono essere aritmie dovute a fatti congeniti, oppure dovuti ad altre problematiche. Cioè è difficile fare una prognosi sul giocatore che rientrerà meno in campo se non si ha una diagnosi estremamente precisa. Le faccio un esempio: noi sappiamo che è successo a Eriksen, sì. Lui ha avuto bisogno di un defibrillatore sottocutaneo. Ecco, questo noi sappiamo che per esempio in Italia un'idoneità per questo difficilmente viene data. Ma se per esempio l'aritmia è dovuta, faccio un esempio che con una parola che può sembrare strano, un Wolf Parkinson White, no? Che è una sindrome molto conosciuta che può dare aritmia, ebbene in questo tipo per esempio l'aritmia certe volte è sufficiente l'ablazione per riportare il ritmo normale. E devo dire che se l'atleta ha diversi controlli successivi e risponde bene, uno potrebbe riprendere l'attività. Questo per dirle com'è emblematico, com'è problematico poter dire una cosa se non si conosce esattamente la causa.
La cartella clinica anche, ovviamente.
L'aritmia che hai avuto il ragazzo, certamente ci sono aritmie talmente gravi, specialmente quelle ventricolari, che portano a dover cessare l'attività, ecco, ma non lo sappiamo.
Il giocatore ha dichiarato che, viste le indiscrezioni che circolano, sta seguendo le indicazioni dei medici del club, sta facendo degli esami e delle cure per vedere i suoi progressi entro i 90 giorni, professore. Indipendentemente da questo, nel calcio però di problemi simili ce ne sono stati. Purtroppo abbiamo registrato anche dei decessi, vedi ad esempio quello di Pier Mario Morosini in Serie B. Bene, non è stato fatto nulla, cioè il progresso fino a dove è arrivato, professore? Fino a che punto possiamo prevedere? Sì, fino a che punto però possiamo prevedere una cosa del genere?
Allora, noi possiamo prevedere se si fanno degli accertamenti idonei a priori. Mi seguite?
Sì.
Cioè, voglio dire, l'Italia è famosa perché i test che vengono fatti in Italia sono di alto livello.
Bene.
Per cui può succedere, per carità, ma è veramente difficile. E comunque, una volta individuato il problema, si mette a riposo il ragazzo e certe volte gli si leva l'idoneità. Sappiamo che in altre nazioni, vedi l'Inghilterra, vedi anche altre nazioni europee, non hanno questa serietà tra virgolette, perché non vorrei essere offensivo nei confronti di nessuno, per cui vengono fatti dei test molto più approssimativi e spesso non emergono queste problematiche. Vi faccio presente che anche in passato il caso di alcuni giocatori che giocavano in Inghilterra venuti in Italia, i nostri club hanno fatto con attenzione i test e non sono stati dichiarati idonei. Questo cosa vuol dire? Che è estremamente fondamentale riuscire a trovare, fare delle diagnosi precise a priori per non arrivare a queste condizioni. Agüero gioca nel Barcellona ma viene dall'Inghilterra, non vorrei che magari ci fosse stata, non abbiano riconosciuto magari un qualcosa di congenito o una patologia pregressa, ma vado in teoria, chiaramente non posso sapere.
Ma è chiaro.
Quindi è fondamentale fare questo. Dico ancora di più, come medici sportivi e medici del calcio ci auguriamo che i test siano sempre più approfonditi, anche a costo di diventare noiosi e pesanti.
Giusto.
Ma, sapete, basta salvare una vita umana che è il massimo, cioè
non... No, non fa una piega, professore, il suo ragionamento, sempre preciso e puntuale. E dal Kun Agüero passiamo però ad Eriksen. Andiamo anche a capire questa questione, professore. Per quale motivo? Perché si dice pronto il ragazzo a scendere in campo, a trovare la forma fisica giusta, piano piano, insomma, a ricominciare a muovere i primi passi con il pallone tra i piedi. La situazione non è sicuramente di semplice lettura, perché tutti gli esami relativi all'arresto cardiaco hanno dato esito negativo. Nessun problema è stato evidenziato poi in maniera concreta a spiegare quanto è avvenuto al danese durante la rassegna europea. È logico comunque, professore, che si proceda con estrema cautela, e questo poi immagino vada ripetuto costantemente. Questa serie di accertamenti è sempre a distanza di tempo, e alla fine dell'anno saranno passati oltre 6 mesi e il quadro poi sarà più chiaro. Ci sono poi i medici danesi di Eriksen che hanno già iniziato appunto questo programma di riatletizzazione. In Italia non potrà giocare, l'Ajax in Olanda ha delle regole diverse e quindi potrebbe tornare nel campionato olandese. Com'è il percorso, l'iter per poter tornare a giocare a pallone?
È già successo che altro giocatore del nord Europa, avendo un defibrillatore sottocutaneo, rigiochi. Mm. Però il defibrillatore sottocutaneo è un aggeggio molto delicato, capito? È un qualcosa di meccanico che funziona alla grande, nel senso che se c'è un'aritmia, chiaramente c'è un problema ritmico, ti può defibrillare e quindi ti salva la vita.
Certo.
Ma io mi domando, in uno sport da contatto come quello del calcio, voi sareste tranquillo che
esatto,
il ragazzo non ha un contratto, non ha gomitata, non casca male, non ha una pallonata nel torace dove c'ha il defibrillatore? Pensate quante cose potrebbero succedere che potrebbero causare un danno dell'apparecchino che gli sta sotto pelle, e quindi renderlo del tutto inutilizzabile nel caso di una crisi cardiaca. Ecco, questo io mi domando. Quindi in Italia stiamo molto attenti, anche una valutazione semplice come le ho fatto io. In altri paesi evidentemente no. Poi la ragione non lo so chi la dovrà avere, ma io faccio dei ragionamenti elementari, e non c'è bisogno di essere medici per capire che un aggeggio molto piccolo, sottocute, che deve funzionare perché in caso di crisi cardiaca ti salva la vita, se non dovesse funzionare per un trauma, per una botta, per un calcio, per una pallonata, insomma, qualche rischio lo corre il ragazzo, al di là della voglia legittima di ritornare in campo.
Ed è proprio in virtù di quel discorso che ha fatto poc'anzi, professore, no? Della serietà con cui vengono svolti e seguiti i protocolli nel nostro paese, che in Italia non è consentito giocare con un apparecchio appunto all'interno del torace. Negli altri paesi avviene. Un altro giocatore, Blind, che ha giocato nel Manchester United, olandese, che ha giocato nell'Ajax, ha avuto lo stesso problema di Eriksen, ha seguito lo stesso iter, e però in Inghilterra è successo che durante una partita si è accasciato una nuova volta perché non funzionava bene questo apparecchio.
Ma capite com'è facile, perché è comunque un apparecchio, è comunque uno strumento che non è indistruttibile. Ed è molto molto delicato. Io stesso giocatore avrei timore giocando, no, di prendere una botta, di prendere un contrasto eccetera, perché mi renderei perfettamente conto delle, per cui non so anche psicologicamente come un atleta che ha questo defibrillatore incorporato possa essere mentalmente sereno e tranquillo. Insomma, ho forti dubbi e onestamente ve li ho espressi, mi sembra, anche in maniera brutale.
Assolutamente. Ma in quello che penso. Assolutamente, professore. Grazie davvero al professor Enrico Castellacci per essere stato insieme a noi. Un'ultima cosa, professore, lei è stato medico sociale della nazionale italiana per molti anni, è diventato anche campione del mondo nel 2006. Un augurio per questa nazionale, per il futuro anche di questa nazionale.
Allora, intanto gli auguri non si fanno mai in prossimità di una partita, quindi non me ne vogliate, ma non posso fare, lo sapete, siamo scaramanti.
Vabbè.
Dico questo, che è una nazionale che ha una grande valenza di giovani, una valenza tecnica, un allenatore che ha saputo gestire alla grande questi ragazzi, quindi io sono estremamente fiducioso sia nella partita di stasera, anche se ci sono diverse defaianze, però anche la Svizzera presenta ugualmente 6 o 7 giocatori infortunati, quindi è una partita chiaramente importante, dura, non facile, insomma, però le valenze tecniche sono quelle che conosciamo, quindi io sono veramente, veramente, estremamente fiducioso e quindi il mio augurio in generale è che qui vada direttamente a quei mondiali che ci sono mancati, e io ne so qualcosa, che ci sono mancati
in Russia nel 2018. Grazie davvero al professor Enrico Castellacci per essere stato insieme a noi.
Un piacere.